Bene, allora cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Continuiamo con la nostra lettura. La volta scorsa, ricordate, abbiamo letto il capitolo 3, no? Il Giobbe che comincia a parlare dopo 7 giorni di silenzio, eccetera. Allora, stasera invece cominceremo a sentire gli amici di Giobbe, ripartendo dal capitolo 4. E ancora semplicemente a mo' di introduzione di... Prendete pure posto, ci sono. E ricordo che questo nostro testo è un testo sapienziale, poetico, e la stragrande maggioranza del testo è poesia, solo una piccola parte, i primi due capitoli, una parte finale è in prosa, ed è un testo appunto universale. Perché poi il problema della sofferenza e del dolore è di ogni uomo, no? È di ogni donna. E per questo volevo leggere all'inizio due piccoli testi, poi un altro un po' più moderno, di una letteratura antica egiziana del 2500 avanti Cristo. È un po' come per cogliere anche il contesto in cui il testo di Giobbe è molto più recente. Ricordate che i biblisti lo datano intorno al V secolo, IV secolo avanti Cristo, ma per dire come viene da una storia, da una riflessione ancora più antica. E questo ci fa anche vedere un po' le similitudini e le differenze di Giobbe. Per esempio, questo testo, un testo del 2500 avanti Cristo, egiziano, e si racconta che un contadino di Wadi Natrun viene derubato con l'inganno dal funzionario del governo. Vedete, storia antichissima, che non, no? E allora lui si appella al faraone, che lo condanna a essere bastonato, perché ovviamente il faraone è il ladro dei ladri, no? Cioè, quindi è in combutta con il funzionario. Allora dice, il contadino si appella a Dio. Si è appellato al faraone, non è andato, si appella a Dio. Anubi, il dio della giustizia, che conduce il morto nell'aldilà, il dio con la testa di sciacallo, sicuramente l'abbiamo visto nei... Anubi interviene, dà giustizia al contadino, il faraone ascolta Anubi e come punizione il funzionario diventa schiavo del contadino. È un po' la legge del contrappasso. Quindi, secondo questo racconto, il male esiste, cioè questa è la constatazione che c'è, ma è come dire, frutto dell'ingiustizia degli uomini, a cui poi interviene Dio che mette le cose a posto, che interviene e fa giustizia. Naturalmente Giobbe contesta questo perché dice che nel mondo c'è tanta ingiustizia e non si vedono dei che intervengano per fare giustizia. Un altro testo, un po' più interessante, e questo è del 2000 avanti Cristo, sempre nell'ambito egiziano, è un dialogo di un disperato con la sua anima, se volessimo proprio rimanere nella cultura egiziana, il suo Ba, che sarebbe il corrispettivo della sua anima. E allora, è un uomo che si lamenta del male di vivere, della sofferenza, e dice, invocando gli dèi, dice, come sarebbe dolce se gli dèi allontanassero i segreti del mio corpo, cioè mi facessero capire perché soffro. E come sarebbe bello che gli dèi mi spiegassero i perché della mia sofferenza, ma gli dèi restano muti. E allora cosa rimane? Solo la morte. Allora è meglio morire che vivere. Allora interviene l'anima, la sua anima, gli dice, ascoltami, dice, segui il giorno felice, dimentica la tristezza, cioè pensa a vivere goditi la vita e non pensare alle cose. Ma l'uomo continua a lamentarsi e dice: gli dèi non ascoltano, mi rivolgerò agli amici. E dice: a chi parlerò oggi? Oggi i fratelli sono diventati cattivi. Al giorno d'oggi gli amici non sanno più amare. A chi parlerò oggi? Gli uomini sono rapaci, ognuno ruba i beni del proprio compagno. A chi parlerò oggi? La gentilezza è finita, la violenza si abbatte su ciascuno. A chi parlerò oggi? Si è soddisfatti del male, il bene è buttato a terra dovunque. A chi parlerò oggi? Il criminale è un amico intimo. Il fratello insieme al quale agivo è divenuto un nemico. A chi parlerò oggi? Il male colpisce la terra e non c'è mai fine. Qual è la soluzione di questa situazione di vita che è una prigione, eccetera? La morte. La morte mi sembra oggi come il luogo di riposo per un ammalato, come un uscire all'aria aperta dopo essere stato rinchiuso. La morte è oggi per me come il profumo della mirra, come sedersi sotto una tenda in un giorno di brezza. La morte è oggi per me come il profumo dei fiori di loto, come sedersi sulla spiaggia del paese dell'ubriachezza. La morte oggi è per me come un sentiero pianeggiante, come il ritorno a casa dopo un viaggio. Attenzione, un testo di 4.000 anni fa, no? E allo stesso tempo molto moderno, no? Cioè, e non sappiamo se si sia ucciso, fra l'altro, no, se l'autore o l'ha scritto o l'ha fatto veramente, no? Però ecco, questa soluzione non è la soluzione di Giobbe. Cioè Giobbe non pensa mai al suicidio, no? Come un'uscita, una soluzione a questa vita segnata dalla morte. Allora, no, un altro, questo ve lo diciamo adesso, sempre questa volta un autore moderno che conoscete sicuramente bene, Kierkegaard, no? Che nasce in Danimarca nel 1800, e lui scrive un'opera meno conosciuta che si chiama La ripetizione, in cui parla di Giobbe. Lui, dopo aver interrotto il suo fidanzamento con Regina Olsen, dopo aver abbandonato gli studi filosofici di Hegel, a cui si era dedicato, vivrà un momento di, appunto, di crisi, eccetera, in cui scoprirà Giobbe e scriverà questo piccolo libretto e dice a un certo punto, scagliandosi, come poi Kierkegaard lo conosciamo, no? Con molta forza, con molta violenza e con molta verità, anche con un certo cristianesimo proprio nell'ambito luterano nel quale lui partecipava, che era ormai senza anima, e in cui lui scrive che una cosa tremenda è che nell'elenco delle eresie e degli scismi cristiani non figuri mai l'eresia più pericolosa di tutte. Qual è l'eresia più pericolosa di tutte, secondo lui? Il giocare al cristianesimo. Interessante questa cosa, no? Giocare al cristianesimo. Dice: con Giobbe non si può giocare al cristianesimo, perché ti mette a nudo. Qual è la chiave per essere veramente cristiani? Dice: noi non osiamo protestare davanti a Dio, come invece fa Giobbe. E allora è aumentato il timore di Dio, oppure è aumentata nel popolo cristiano la paura e la viltà? Interessante, no? Perché tante volte anche noi siamo stati educati a un certo cristianesimo di risposte, e quando non si capiva è un mistero, ci viene detto, no? Quindi è un mistero, bisogna abbassare la testa e fidarsi, eccetera. Ed è interessante che, è anche un segno questo che già qualche volta vi dicevo, il fatto che, allora abbiamo fatto un passo avanti con il Concilio Grande, di riprendere la Bibbia e di metterla al centro della nostra vita cristiana, anche se sappiamo che dobbiamo camminare. Però interessante che i salmi, no, nella liturgia delle ore, sono stati un po' censurati, cioè nel senso, non, senso un po', cioè le parti cosiddette imprecatorie, che sono sempre parola di Dio, parola umana nella quale c'è la parola di Dio, nella liturgia delle ore non si trovano. Attenzione, quelle parti imprecatorie sono quelle dove il salmista dice: Signore, no, ma perché non spacchi la testa ai miei nemici? No? Perché non fai crepare i loro bambini quando erano piccoli? No? Invece no, come queste cose? No, no, Antico Testamento, no? Cioè, eccetera. Cose che noi non pensiamo, no? Assolutamente non ci sono nel nostro cuore, no? E allora è interessante che la Bibbia ce le dice, ce le rivela, no? E soprattutto c'è questa cosa, che Dio ci sta a discuterne. Non è che dice, ma come no, tu pensi queste cose. Questa è la chiave del libro. Giobbe calpesta la saggezza degli amici, calpesta l'apologia che si fanno del Signore, come cavilli di artigiani decrepiti, di abili ministri. Di te ho bisogno, Giobbe, di uno che sappia protestare così forte che l'eco giunga fino ai cieli, laddove Dio si intrattiene con Satana a ordire piani contro l'uomo. Protesta, il Signore non ha paura, ma come potrebbe difendersi se nessuno osasse protestare nel modo che si addice a un uomo? Molto bella questa, no? Cioè, Dio come potrebbe difendersi se nessuno, no, ha il coraggio di attaccarlo e di accusarlo, no? Facendo l'uomo, cioè prendendo la sua esperienza umana e con tutte le sue domande forti e mettendole davanti a Dio. E poi sta a lui difendersi. Dice, la risposta che Dio dà a Giobbe è magnifica più di tanti pettegolezzi sulla giustizia della provvidenza inventati dalla sapienza umana e diffusa nel mondo da comari e da rammolliti. Vedremo poi questa, no? È sempre interessante. E, allora, stasera cominciamo a leggere appunto questo, la parte del dialogo, la risposta degli amici. La volta scorsa avevamo letto il capitolo 3, leggiamo il capitolo 4. Questi tre amici che vedremo sono i più religiosi fra gli uomini e le donne, che sono tre, si chiamano Elifaz, Bildad e Sofar. E sono delle figure letterarie, anche qui come Giobbe stesso, no? In cui l'autore vedremo tre aspetti, no? Elifaz, vedremo, è pacato e prudente, è il maestro dei tre, il più capace di approfondire tutto il discorso. Infatti i suoi interventi vedremo che scandiscono proprio il dialogo tra Giobbe e i tre amici. Vedremo che Bildad è saccente, giovane, sbrigativo nelle cose, pensa di aver capito tutto, vedremo, ci sarà un po' antipatico, e Sofar è uno speculatore dialettico, vedremo che è uno che si mette a mettere i puntini sulle i, proprio si... un razionalista insopportabile. Allora, vanno per consolarlo, rimangono in silenzio 7 giorni, e Giobbe che rompe il silenzio, no? Ricordate che lui a un certo punto scoppia. Elifaz di Teman prese a dire: se uno tenta di parlare, ti sarà gravoso? Ma chi può trattenere le parole? Ecco, sei stato maestro di molti e a mani stanche hai ridato vigore. Le tue parole hanno sorretto chi vacillava e le ginocchia che si piegavano hai rafforzato. Ma ora che questo accade a te, ti è gravoso. Capita a te e te ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia? E la tua condotta integra, la tua speranza? Vedete, no, comincia piano, si vede che un amico che dice, guarda, cioè ti affaticherò se parlerò, vedete, no, se uno tenta di parlare ti sarà gravoso, appunto, però allo stesso tempo non posso trattenere le parole, no? Vedete, è la persona religiosa che è amico di Giobbe ed è venuto per consolarlo, ricordate. Però, ascoltando quello che ha detto Giobbe, ricordate questo primo capitolo, no? Il capitolo 3, come dire, si sente il dovere di rimetterlo un po' nelle righe, cioè lui, perché Giobbe ha cominciato a sbroccare, secondo lui, no? Per cui religiosamente ha cominciato a dire parole un po' troppo, no? Per cui, sapete, no? Cioè, quelle persone che dicono, un momento, lo dico per il tuo bene, cioè rimaniamo, adesso ti riporto io sulla giusta strada. Per cui dice, cerca di partire dalla sua esperienza passata, ricordando che appunto lui è stato maestro di tanti, a mani stanche ha dato vigore, vedete, hanno sorretto le sue parole chi vacillava, è uno che, come dire, ricordate, no, la sapienza, e la sapienza dei tre amici, che è anche quella di Giobbe, ricordate, quella sempre della giustizia retributiva, un concetto sul quale ritorneremo, no, tante volte. Dice, allora, quando stavi bene sei stato maestro di tanti, adesso che ti accade a te, no? Che ti accade a te, dice, ne sei sconvolto. E Giobbe potrebbe dire, eh sì, perché è proprio così, cioè, se ti accadesse a te, no? La tua pietà non era forse la tua fiducia? E la tua condotta integra, la tua speranza? Vedete, è proprio la giustizia retributiva, no? Cioè, tu eri un uomo pietoso, cioè che faceva giusto, ricordate, retto, integro, no? Come più volte è stato detto nei primi capitoli. Allora, il fatto di essere una persona che si comportava bene è la mia fiducia. Perché comportandomi bene, no? Io, dato che Dio è giusto e premia chi si comporta bene, io sono tranquillo, ho fiducia. Su che cosa sto poggiando? Su me stesso, no? Sul mio impegno, sul mio, no? Che mi dà fiducia che davanti a Dio, che Dio, giusto giudice, mi premierà. Vedete, e questa è la mia fiducia e la mia condotta integra, vedete, ritorna la mia speranza. Fra l'altro, ecco, questo versetto, fra l'altro ci fa vedere una tipica, come dire, modo di narrare, adesso la parola qui, i letterati mi correggeranno, della poesia ebraica, no? È una ripetizione che però tra il primo versetto e il secondo, notate, la tua pietà non era forse la tua fiducia, la tua condotta integra, la tua speranza, vedete, ripete, però va avanti sempre di un po'. Ricordalo, vedete, ricordalo, quale innocente è mai perito e quando mai uomini retti furono distrutti? No? E l'innocente, quante volte l'abbiamo trovato nei salmi, eccetera, no? Chi cammina sulla via diritta, no? Il Signore sarà suo custode, eccetera, eccetera, no? Tante altre volte. Per quanto io ho visto, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. Notate, no? Quindi l'innocente è mai perito? Dice, uno potrebbe dire, è quello che ti sta dicendo Giobbe, no? Gli uomini retti furono distrutti? Invece, al contrario, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. Ruggisce il leone, urla la belva e i denti dei leoncelli si frantumano. Il leone perisce per mancanza di preda e i figli della leonessa si disperdono. Vedete, questo Dio che basta un soffio e tutti gli enti vengono distrutti, annientati. Vedremo sempre più questa potenza di Dio, questa onnipotenza di Dio che appunto in un momento distrugge gli empi. A me fu recata furtiva una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. Vedete, fino adesso Elifaz significa il mio Dio è oro puro, perché uno che porta sto nome qua, no? Il mio Dio è oro puro. Allora, la prima parte lui si appella a un'esperienza che anche qui sarebbe un po' da discutere se questa è sempre l'esperienza della vita, no? Che i giusti vengono premiati, eccetera. Adesso invece dice: io queste cose all'inizio te le ho dette partendo dall'esperienza, adesso te le dico a partire da una visione. Dice: a me fu recata furtiva una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. Negli incubi delle visioni notturne, quando il torpore grava sugli uomini, terrore mi prese e spavento, che tutte le ossa mi fece tremare. Un vento mi passò sulla faccia, sulla pelle mi si raddrizzarono i peli. Stava là uno, ma non ne riconobbi l'aspetto. Una figura era davanti ai miei occhi. Poi udì una voce sommessa. Può l'uomo essere più retto di Dio? O il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti, quanto più in coloro che abitano case di fango, che nella polvere hanno il loro fondamento. Come tarlo sono schiacciati, sono annientati tra il mattino e la sera. Guardate, Giobbe, nell'altro capitolo, cominciando a protestare, arriva alla fine a contestare Dio, poi lo farà in maniera sempre più aperta, no? Cioè di dire: Dio, sei ingiusto, no? Perché se il principio è che tu premi i buoni e punisci i cattivi, bene, io sono stato giusto. Fra l'altro lui non lo sa, ma Dio stesso l'ha detto nel Consiglio Divino, no? E allora per cui sto male che mi è arrivato, com'è? Mi devi rispondere, no? In qualche modo si sta mettendo al pari di Dio. E vedremo che questa sarà una contestazione che Elifaz gli fa. Intanto vedete, Elifaz gli sta rispondendo partendo dall'esperienza, partendo da una verità che avrebbe ricevuto tramite visioni, no? Una verità divina ricevuta tramite visioni. Attenzione, perché queste cose qui non finiscono mai. Cioè, che ci siano madonne che continuino a dare messaggi, no, eccetera, dei veggenti, o che si professano tali, dicendo: me l'ha detto il Signore, me l'ha detto la Madonna, no? L'altro giorno c'era un prete che mi diceva: perché un messaggio della Madonna è che la Madonna vuole che noi preghiamo per l'unità. E io ho detto: ma questo non è il Vangelo di Giovanni? Non è la preghiera no, sacerdotale di Gesù? Non basta quello? No, ce l'ha detto la Madonna. E allora, cioè, di queste, no, rivelazioni, questi veggenti, che caspita, me l'ha detto Dio. Però naturalmente a Elifaz, a Giobbe potrebbe rispondergli: hai avuto un incubo, lo dici tu, hai mangiato tanto la sera, sì, hai bevuto un po' troppo e la notte hai avuto un incubo. Notate, no? A volte questa pretesa che continua, no? Di affidarsi a rivelazioni, affidarsi a, no? Tra l'altro adesso, intanto sapete che tutte le rivelazioni che girano anche nella Chiesa, eccetera, sono rivelazione privata. Questo ogni tanto io lo ripeto perché è teologia cattolica, intanto per dire che penso di rimanere più o meno nella Chiesa cattolica, nelle cose che dico, ma la teologia cattolica distingue tra le rivelazioni private e la rivelazione pubblica. La rivelazione pubblica è quella che i cristiani dovrebbero accogliere tutti quanti, no? Cioè, e che vengono dalla Bibbia e dalla tradizione apostolica che ce l'ha consegnata. Per cui Gesù Cristo è morto e risorto, poi al di là che facciamo fatica a crederlo, ma per dire quello è, no? Qualcosa dice: no, per me non è così. Benissimo, oggi non si brucia più, speriamo che non si ritorni a farlo, no? Ma sappi che, eccetera. Che invece qualcuno appunto creda che una rivelazione di Medjugorje, la rivelazione di Lourdes, eccetera, o di Fatima, vengano sicuramente da Dio, ti aiutano, lo credi, vai avanti. Non ti aiutano, non ci stai tanto, vai avanti lo stesso. Non so se mi sto spiegando, Questa è teologia cattolica, non sono eretico in quello che sto dicendo, Allora, ecco per tutte queste, come dire, anche il limite, diciamo, no? Di un tipo di impostazione che uno dice, guarda, me l'ha detto Dio. E poi soprattutto che cosa gli ha detto Dio? Che Dio, che nessuno può competere con Lui. Perché Giobbe in qualche modo voleva un attimo competere con Lui, no? Perché? Perché nessun vivente è giusto davanti a Lui. Nessun vivente è giusto davanti a Lui. Anzi, uno dice, ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti, no? Cioè della serie, se nei suoi angeli trova difetti, quanto più negli uomini? Quanto più negli uomini? Attenzione, questo di per sé non è qualcosa che è sbagliato, perché tante volte poi tornerà il fatto di dire nessun vivente davanti a te è giusto, eccetera, eccetera, no? Però vedremo che in tante altre parti della Bibbia questa onnipotenza irraggiungibile di Dio non spinge a schiacciare l'uomo, ma a chinarsi verso di lui. A chinarsi verso di lui. C'è un passo che vi leggo, capitolo, vediamo se lo trovo subito. Eccetera. Dice Sapienza capitolo 11 versetto 21: prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Quindi tutto il mondo davanti a te è come polvere su una bilancia, perché non pesa niente, no? O una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Però vedete, a differenza di quello che sta dicendo Elifaz, dice, hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono, e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Passo bellissimo questo qui, veramente un passo molto bello. Molto distante, no? Cioè si può prendere questa verità e girarla in un altro modo, no? Vedete, Gregorio Magno, che citeremo qualche volta perché questo Papa, che poi, che ha avuto lui era monaco, poi è entrato un po' più nella, è stato nunzio legato pontificio a Costantinopoli dall'imperatore e poi è stato fatto papa, e alla fine del VI secolo, lui scriverà un commento a Giobbe e dirà che questi amici, dice, quanto più si ritengono giusti ai propri occhi, tanto più divengono duri nei confronti del dolore altrui. Essi non sanno trasferire in se stessi le sofferenze dell'altrui debolezza e aver pietà dell'infermità del prossimo come se fosse la propria. Ma siccome hanno un così alto concetto di se stessi, non sono affatto capaci di mettersi sul piano degli umili. E allora dice appunto Elifaz, dice, come tarlo sono schiacciati, sono annientati fra il mattino e la sera. Senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Non viene forse strappata la corda dalla loro tenda, sicché essi muoiono, ma senza sapienza? Grida pure! Ti risponderà forse qualcuno? E a chi tra i santi ti rivolgerai? Vedete, dicevamo che Giobbe si lamenta con Dio. Tra l'altro qualcuno dei commentatori che sto ascoltando in questi giorni diceva che in fondo Giobbe è uno che ci educa a conversare con Dio. È interessante, no? Che ci educa a conversare con Dio. E Elifaz dice, ma tu, che mica lui ti risponderà? Cioè, lui è così alto e tu sei così niente che non puoi sperare che Dio ti risponda, no? Dice, poiché la collera uccide lo stolto e l'invidia fa morire lo sciocco. Ho visto lo stolto mettere radici e subito ho dichiarato maledetta la sua dimora. Vedete, quello che, il discorso che stai facendo è un discorso da stolto. Sei uno stolto. I suoi figli non sono mai al sicuro e in tribunale sono pressi senza difensore. L'affamato ne dimora alle messe, anche se ridotta a spine la porterà via e gente assetata agognerà le sue sostanze. Vedete, lo stolto si mette in un cammino di distruzione in cui perderà tutto, anche quello che ha, no? Persino dice la sua messe, anche se ridotta a spine, se la porteranno via. Non esce certo dal suolo la sventura, né germoglia dalla terra il dolore, ma è l'uomo che genera pene, come le scintille volano in alto. È quasi come a dire, cerca di rinsavire, no? Cerca di rinsavire, cioè, se tutti siamo peccatori davanti a Dio e ti è arrivato questo, qualcosa avrai fatto. Qualcosa avrai fatto. E anche la volta scorsa ricordavo come questa idea non è lontana anche da noi, no? Cioè che quando ci accade qualcosa ne cerchiamo il motivo, no? E in qualche modo che cosa abbiamo fatto per meritarci questo. È anche come battuta, no? A volte, non lo dico perché sto registrando, poi ve lo dico alla fine. No, che uno dice, vi è arrivato questo qui, che male avete fatto, no? Come battuta per meritarvi. E allora, vedete, dire, rinsavisci, se ti è arrivata questa cosa, questo è il male che ti è arrivato, qualcosa deve aver combinato. Per cui dice, io invece mi rivolgerei a Dio, vedete, lo consiglia, consigliandolo dicendo quello, come dire, no, io farei questo, guarda, te lo dico, io lo farei io, per cui, no, prendi in considerazione il mio consiglio. A Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare, che dà la pioggia alla terra e manda l'acqua sulle campagne. Egli esalta gli umili e solleva a prosperità gli afflitti. E nelle Bibbie che avete, soprattutto chi ha la Bibbia di Gerusalemme oppure quella delle Paoline o le DB, accanto vedete le citazioni, no? Che già ci risuonano nel cuore, no? Dio che esalta gli umili, che sia dal basso, no? Allora però vedete, le sta prendendo per dire che Dio fa tutte queste cose, a Lui che rende vani i pensieri degli scalzi, perché le loro mani non abbiano successo. Egli sorprende i saccenti nella loro astuzia e fa crollare il progetto degli scalzi, cioè Lui è più furbo dei furbi. E se già nei suoi angeli, ricordate, trova qualche difetto, anche quelli che si credono sapienti, Dio sa smontarli e sa vedere la loro stoltezza e la loro insipienza. Dice, di giorno incappano nel buio e in pieno sole brancolano come di notte. Egli invece salva il povero dalla spada della loro bocca e dalla mano del violento. C'è speranza per il misero, ma chi fa l'ingiustizia deve chiudere la bocca. Cioè della serie, tu stai parlando e dopo che ti è arrivato sto male, no, dovresti solo star zitto, cioè riconoscere che se questo male ti è arrivato è perché qualcosa hai combinato, perché qualcosa hai combinato. E Giobbe sta dicendo appunto, io non vedo ragione, non vedo una misura rispetto alla mia colpa, rispetto a quello che mi è capitato addosso. Perciò, beato l'uomo che è corretto da Dio, non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli ferisce e fascia la piaga, colpisce e la sua mano risana. Attenzione, questo non è un concetto, anche qui, necessariamente sbagliato. Cioè che nell'esperienza del male e della sofferenza Dio possa dare una parola, no? Perché la persona possa comprendere rispetto alla sua vita ed emendarsi, come si diceva, e cambiare vita e migliorare, è qualcosa, no? che la persona può scoprire. Però certamente andarglielo a dire, allora pensate se ci fosse un vostro amico, una vostra amica che stamattina nelle analisi ha scoperto che c'ha un tumore e gli è andata a dire guarda, rallegrati perché il Signore te lo sta mandando perché tu possa essere migliore, no? Come a volte ci viene detto, no? Cioè che il male ci rende migliori, che la sofferenza, a volte veramente io sento dire delle cose che no, rispetto a cui bisognerebbe un attimo stracciarsi le vesti, no? E di dire che il Signore per il tuo bene ti ha inviato questa cosa, no? E per il Signore per migliorarti, no? Per come l'oro, per fondere ancora l'oro puro, eccetera, eccetera. E cose che Giobbe appunto contesta. Cioè, questo, come dire, può essere un percorso che la persona stessa, no? Può un certo compiere, può in qualche modo cogliere, Però può cogliere come anche non può coglierlo, ma non come qualcosa che ci viene detto, no, come regole. Poi questo cristianesimo fatto di regole che dall'alto ci dicono il cristiano è colui che anche nelle sofferenze mantiene il sorriso, il cristiano, cioè, no, queste cose che tante volte, un cristianesimo moralista. Dice, per cui tu, se ritorni a lui, da 6 tribolazioni ti libererà e alla 7ª il male non ti toccherà. Nella carestia ti libererà dalla morte e in guerra dal colpo della spada. Sarai al riparo dal flagello della lingua, non temerai quando giunge la rovina. Interessante, no? Il colpo della spada, la morte, il flagello della lingua, che è così, la denigrazione, no? Il parlare male. Dalla rovina e dalla fame riderai, né temerai le bestie selvatiche. Con le pietre del campo avrai un patto e le bestie selvatiche saranno in pace con te. Vedrai che sarà prospera la tua tenda, visiterai la tua proprietà e non sarai deluso. Vedrai che sarà numerosa la tua prole, i tuoi rampolli come l'erba dei prati. Te ne andrai alla tomba in piena maturità, come un covone raccolto a suo tempo. Ecco. Questo l'abbiamo studiato a fondo, vedete? L'abbiamo studiato a fondo, no? Ed è vero, studiato a fondo ed è vero. Come a volte ci possono essere degli uomini, delle donne di chiesa che hanno studiato, ma non si sono lasciati, hanno imparato dai libri, molte volte, ma non hanno imparato non solo dai libri, ma dalla vita, dall'incontro con le persone, no? Dall'ascolto dell'esperienza, dall'ascolto delle domande, dei dolori, delle lacrime, no? Ascoltalo e imparalo per il tuo bene. Vedete, no? È proprio il maestro che sa tutto e dice, notate come, lo dicevo anche l'altra volta, il dialogo di Giobbe con gli amici, dialogo per modo di dire, cioè, nel senso che, perché un dialogo, no, direbbe anche un ascolto che ci, no, qui è un imparare, io so tutto e tu ascolta. Giobbe prese a dire, se ben si pesasse la mia angoscia, e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura. Vedete, Giobbe parla dalla sua angoscia. Gli amici non si fanno toccare da questa angoscia. Non assumono, non si fanno vicino, non si lasciano toccare. Giobbe parla dalla sua angoscia, dalla sua strettezza di vita, no? Sta passando attraverso un passaggio stretto che lo pone nell'angoscia. E sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura. Certo sarebbe più pesante della sabbia del mare. Per questo le mie parole sono così avventate, perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro. Vedete, Dio mi è nemico, mi si è rivolto contro. Raglia forse l'asino selvatico con l'erba davanti? O mugisce il bue sopra il suo foraggio? Si mangia forse un cibo insipido senza sale? O che gusto c'è nel succo di malva? Ciò che io ricusavo di toccare, ora è il mio cibo nauseante. Vedete, no? Cioè io non mi lamenterei se stessi bene, no? Cioè l'asino, se c'ha la sua cibola davanti, non sta a ragliare, no? Così. Ma il problema è che il mio cibo è nauseante. O mi accadesse quello che invoco, e Dio mi concedesse quello che spero. Volesse Dio schiacciarmi, stendere la mano e sopprimermi. Cioè, se Dio mi è nemico, la facesse finita. La facesse finita. Questo sarebbe il mio conforto. Vedete, non sta pensando alla morte come a darsi la morte per uscire, ma lui sta discutendo con Dio. Attenzione, con quel Dio in cui crede. Il Dio in cui crede. E si sta rivolgendo a lui, sta dicendo, ma allora se ce l'hai con me, no, falla finita. Questo sarebbe il mio conforto. Io gioirei pur nell'angoscia senza pietà. Perché non ho rinnegato i decreti del Santo. Vedete, lui continua a proclamarsi innocente. Qual è la mia forza perché io possa aspettare? O qual è la mia fine perché io debba pazientare? La mia forza è forse quella dei macigni? E la mia carne è forse di bronzo? Nulla c'è in me che mi sia d'aiuto? Ogni successo mi è precluso? A chi è sfinito dal dolore è dovuto l'affetto degli amici, anche se ha abbandonato il timore del Signore. Vedete, è bello questo, no? Sta dicendo, anche se io avessi abbandonato il timore del Signore, l'affetto degli amici mi sarebbe dovuto. Questa è una sentenza della tradizione ebraica. Cioè che anche all'amico che a un certo punto possa avere sbroccato, per dire così, no? Il farsi vicino all'affetto degli amici è dovuto. Qui interessante, sta dicendo, ma che amici siete? Che amici siete? No? Cioè dove, è bello anche un detto che sentivo qualche volta, cioè che essere amici significa conoscere il dolore dell'altro. Dove attenzione, conoscere non è soltanto il conoscere biblico, cioè in qualche modo provarlo, no? Farti vicino per quello che puoi sentirlo, no? Conoscere ciò che l'altro fa soffrire. Ciò che l'altro fa soffrire. E allora è forte perché dice, ecco, a chi è sfinito dal dolore è dovuto l'affetto degli amici, se sono amici. I miei fratelli sono incostanti come un torrente. Questo ricordate anche quello dell'egiziano, no? Del 2000 avanti Cristo, che diceva al giorno d'oggi i fratelli, no? Che si stava con te, gli amici, eccetera. È come l'alveo dei torrenti che scompaiono. Vedete, è la sofferenza e la solitudine. Come sappiamo, è difficile star vicino a un malato, no? E molte volte poi chi è nel dolore sperimenta sempre più quello di essere abbandonato, prima o dopo, no? Ricordate il Salmo 88, che l'unico, non so se l'ho citato l'altra volta, non mi ricordo, non l'ho citato, il Salmo 88 è l'unico Salmo che non finisce in gloria, in che senso? Che tutti i Salmi finiscono con gloria al Padre, al Figlio, no, ma non fa parte del senso. Ma normalmente i Salmi che pure esprimono il dolore, alla fine il salmista in qualche modo canta l'intervento di Dio, che a un certo punto c'è stato, e il salmista loda Dio. Il Salmo 88 è il Salmo che finisce, ve lo semplicemente ve lo segnalo. È un salmo che con chi andiamo in Terra Santa normalmente preghiamo a San Pietro in Gallicantu, chi è stato con me l'ha fatto sicuramente, dove c'è una cisterna dove si fa memoria, non è stata lì la prigione di Gesù, ma si fa memoria della prigione di Gesù. Si pensa che durante la passione qualche ora, forse una notte, qualcosa, Gesù sarà stato tenuto prigioniero prima e poi di essere condannato e ucciso. E allora in questo salmo, dove si dice alla fine, versetto 19, salmo 88, dice: hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre. Dice: i fratelli sono incostanti, sono torbidi per il disgelo. Che belle queste immagini, no? Questa è la poesia che sarebbe un po' da leggere e da gustare, perché no, l'immagine proprio del disgelo, quando pian piano le nevi, i ghiacci si sciolgono, allora l'acqua che porta con sé anche, no, del pietrisco, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono e all'assura scompaiono dai loro letti. Le carovane deviano dalle loro piste, avanzano nel deserto e vi si perdono. Le carovane di Tema li cercano con lo sguardo, i viandanti di Saba sperano in essi, ma rimangono delusi d'aver sperato. Giunti fin là ne restano confusi. Vedete, no? Li aspettano, ma non vengono. È forte questo, no? Rimanere delusi di aver sperato. Rammaricarsi di averci creduto e sperato. Così ora voi non valete niente. Vedete una cosa che fa paura e vi spaventate. È forte, anche nei suoi Giobbe è diretto con Dio ed è diretto con i suoi amici. No? Dice: in questo momento non valete niente. Perché vedete una cosa che fa paura e vi spaventate, cioè mettere in discussione, a partire dalla vita, cioè assumere le domande della vita. Assumere le domande della vita. Giobbe non è per chi vuole avere una fede tranquilla e rassicurante, quelle con cui poter andare a dormire la notte, contenti perché alla fine vincono sempre i buoni, e così poter dormire, no? Tranquilli, perché c'è sempre qualcuno che... Invece è qualcosa, delle domande che possono far paura e spaventare. Vi ho detto forse: datemi qualcosa? O con i vostri beni pagate il mio riscatto? È forte, no? Devo dire, vi ho chiesto soldi? No? Vi ho chiesto forse di darmi qualcosa che vi metterebbe? O liberatemi dalle mani di un nemico? O salvatemi dalle mani dei violenti? Cioè, intervenite e difendetemi, no? Mettendo in gioco voi stessi, rischiando? Istruitemi e allora io tacerò. Fatemi capire in che cosa ho sbagliato. Che hanno di offensivo le mie sincere parole e che cosa dimostrano le vostre accuse? Voi pretendete di confutare le mie ragioni e buttate al vento i detti di un disperato. Vedete, dovete confutare le mie ragioni. Si fanno difensori di Dio. Attenzione, difensori non richiesti. Perché non è che Dio le ha detto a loro: difendetemi. E questo tante volte, pensate, ci può essere anche capitato, no? Cioè che quando magari c'erano persone che dicevano delle cose o esprimevano dei dubbi, no? E quello di intervenire per dirgli come stanno le cose, no? E per difendere Dio, la religione. Dice: chi hanno di offensivo le mie sincere parole, quello di offendere Dio. Quante volte anche una certa educazione cattolica, intanto si pensava al peccato come offendere Dio. No, ho offeso Dio. No, non si può, cioè, come dire, no, A volte si terrorizzavano anche i bambini dicendo che se ti comporti male, no, è come se tu metti un'altra spina nella corona di spine di Gesù, no, il crocifisso. Che uno dice, poveretto, cioè, quanti anni avrà bisogno di terapia questo bambino, questa bambina per liberarsi da queste immagini che aver fatto una marachella e aver fatto questa cosa qui. Oppure offendere Dio, no? Cioè, che uno può dire, sto Dio è un, no? Si tiene un po' troppo, cioè se poco poco uno quello si offende, cioè, no? Attenzione, ricordate, lo annunciamo, poi che il Signore alla fine darà ragione a Giobbe, eh? Lo vedremo, ma intanto il Signore alla fine darà ragione. Voi pretendete di confutare le mie ragioni e buttate al vento i detti di un disperato. Persino un orfano gettereste su un orfano gettereste la sorte e fareste affari a spese di un vostro amico. Ma ora degnatevi di volgervi verso di me. Davanti a voi non mentirò. Su, ricredetevi, non siate ingiusti. Ricredetevi, io sono nel giusto. Cioè, datemi la possibilità per un momento di credere che quello che sto dicendo è vero, che io sono nel giusto e quello che mi è accaduto non ne vedo secondo quel principio del Dio giusto. E, in qualche modo Giobbe, ve lo leggo, scusate un attimo che tra gli appunti devo trovare, lo trovo subito. In qualche modo Giobbe ci fa pensare a la tematica e la protesta di Giobbe al ragionamento di Epicuro, che forse è stato il primo ateo della storia antica, di cui Lattanzio, un autore cristiano, riporta a un certo punto una frase, un ragionamento. E, fra l'altro Lattanzio lo riporta nel suo De Ira Dei, quindi sull'ira di Dio, eccetera. E allora dice così, no? Il ragionamento di Epicuro è questo: Dio o vuol togliere il male e non può, o può e non vuole, mi seguite? O può togliere il male e non può, c'è il male. Allora, o Dio lo può togliere e non può, o può e non vuole, oppure né vuole né può. Ok? E ultimo, e ancora vuole e può togliere il male. Sono quattro passaggi, mi seguite? Io cerco di... no? Allora, scusate che devo ritrovare il foglio. Ecco qui. Se vuole... seguitemi, se vuole e non può togliere il male, è un debole, no? Se Dio può, cioè vuole e non può, è un debole, ma questo non può accadere a Dio, cioè se Dio è l'onnipotente, questo non può accadere. Se può e non vuole, allora è un invidioso, ce l'ha con noi uomini, rispetto al nostro, alla nostra felicità, e allora ci lascia il male, quindi un invidioso. Ma anche questo è fuori dal concetto di Dio. Se non vuole e non può, è insieme un incapace e un invidioso, ma non è Dio. Se vuole e può il che solo conviene a Dio, allora perché il male? Ci siamo? Su questo ragionamento vi sembra molto, no? Cioè, ecco, che è un po' la... questa è la domanda che noi ci stiamo ponendo, ci stiamo ascoltando Giobbe, con pazienza stiamo camminando su... Però ecco, credo, finiamo di leggere il 6 e poi credo che sia anche proprio... almeno spero, no? Di riuscire un po' a comunicare quello che io stesso cioè come questo testo ci dà parole per esprimere la nostra esperienza e le nostre domande. E poi vedremo, arriveremo alle risposte di Dio alla fine. Abbiate pazienza, cioè, quindi per dire, continuate a seguire le puntate. E dice appunto, su ricredetevi, io sono nel giusto, c'è forse iniquità sulla mia lingua e il mio palato non sa distinguere il male? Ecco, fermiamoci. Vabbè, no, leggiamo ancora qualche minuto? Posso? Leggiamo, così finiamo. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra? E i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario. Così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico, quando mi alzerò? E la notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Vedete il male di vivere, la fatica, no? Ricoperta di vermi, di croste polverose è la mia carne. Rangrizzita è la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaliscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Il mio occhio non rivedrà più il bene. Vedete, in questo ricordati che lui dice a Dio, è come dire sbrigati a venire a salvarmi e a rispondermi, perché fra un po' non ci sarò più. E questo dice la confidenza ebraica con Dio, no? È il loro Dio. E per cui quasi come a dire, ti conviene rispondermi, perché io fra poco muoio. Ricordate che al tempo di Giobbe non si crede in un al di là, no? Tutto si gioca nell'al di qua. Per cui, come dire, se tu non ti sbrighi, ci perdi, eh? Ci perdi tu, eh? Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi mi cercheranno, ma io più non sarò. Una nube svanisce e se ne va, così chi scende al regno dei morti più non risale. Non tornerà più nella sua casa, né più lo riconoscerà la sua dimora. Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore. Sono io forse il mare, oppure un mostro marino, perché tu metta sopra di me una guardia? Quando io dico, il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio letto allieverà il mio lamento, tu allora mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi atterrisci. No? Situazioni di sofferenza che non hanno un momento di tranquillità. La notte, che dovrebbe essere il momento del sonno, come sappiamo per molte persone, è ancora della sofferenza. Allora tu mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi atterrisci. Preferirei morire soffocato, la morte piuttosto che vivere in queste mie ossa. Mi sto consumando, non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Che cosa è l'uomo perché tu lo consideri grande e a lui rivolga la tua attenzione? Vi ricordate il Salmo? Il Salmo 8, no? Che cosa è l'uomo perché... In un altro contesto, naturalmente, quello è di stupore. Che cosa è l'uomo? Qui è per dire perché tu, che cosa è l'uomo perché tu ti rivolga, no, a lui, cioè rivolga a lui la tua attenzione, no, negativa, perché ce l'hai con me, e lo scruti ogni mattina e ogni istante lo mette alla prova. Vedete la guardia, ha parlato della guardia, no, di quello che sta sempre a controllare, eccetera. Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva. Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, o custode dell'uomo? No, come dire anche, vabbè, avessi peccato, no? Ma che ti ho fatto? Che cosa posso fare a te, o custode dell'uomo? Perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato un peso per me? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia colpa? Ben presto giacerò nella polvere e se mi cercherai, io non ci sarò. E allora ci fermiamo qui, così, augurandoci di poter vivere questa Pasqua del Signore e semplicemente così una piccola nota, ecco, per come anch'io cercherò di viverla, contemplando uno che è venuto a cercarci negli inferi della nostra situazione umana, no? Il Signore Gesù, che si è fatto vicino a, fino alla croce e a morire tra due ladroni. Allora, in questo augurio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.